a tutti. Parlerò piano per non disturbare il riposo di chi dopo pranzo preferisce riposare. Il mio compito oggi è quello di annoiarvi su qualcosa di cui Fernanda Faini stamattina ha parlato benissimo, quindi andrei direttamente all'ultima slide e vi ringrazio, perché sostanzialmente l'argomento è lo stesso. Scherzi a parte, cercherò di non utilizzare troppo il legalese, visto che c'è una folta schiera di amici tecnici informatici e, come diceva correttamente Marco, noi avvocati abbiamo rovinato nel corso degli anni questo evento che nasce bellissimo, dove gli avvocati partecipavano perché andavano a sentire i tecnici. Oggi sono i tecnici che vengono a sentire gli avvocati, il loro malgrado. Di cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare di privacy, ma di privacy come diciamo indice di una bilancia che nel corso degli anni va spostandosi da una parte e dall'altra, come un'immagine bella. Fernanda Faini in una delle sue slide, cioè sono due combattenti, la trasparenza da un lato e l'apertura e la privacy meglio dall'altro lato. Noi conosciamo certe frasi, una delle tante è: chi non ha nulla da nascondere non ha nulla da temere. È una frase che io spesso nei convegni la ripeto e dico: quanti di voi sono d'accordo con questa frase, chi non ha nulla da nascondere non ha nulla da temere? Il 60-70% alza la mano, dice: bene, questa la diceva Hitler nel 1936, e ci fa vedere come la freccia della trasparenza, o meglio della trasparenza, andava più sul lato della trasparenza del popolo nei confronti del governo, piuttosto che quella della trasparenza del governo nei confronti del popolo. Le nuove leggi, quella di cui vi voglio parlare oggi, che proprio oggi fa il compleanno, quindi è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 5 aprile dell'anno scorso, è un decreto legislativo, il 33 del 2013, che è stato, diciamo, introdotto grazie alla legge 190 del 2012 che ricordava Giovanni, cioè la legge sul lotta alla corruzione, quella legge che in Italia ha impiegato circa 1500 giorni prima di vedere la luce, mentre altre leggi sono, insomma, un po' meno interessanti per i nostri politici, hanno avuto vita molto più semplice. La lotta alla corruzione vede nell'utilizzo di alcuni strumenti già indicati nella legge 190 del 2012, vede alcuni strumenti per mostrare maggiore trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino, soprattutto per combattere la corruzione, o meglio tentare di evitare casi di corruzione, o meglio rendere forse evidenti casi di corruzione. E gli strumenti che ha voluto utilizzare la legge 190 del 2012 sono sia lo strumento del whistleblowing, ma un whistleblowing molto all'acqua di rose. Avete visto che cosa è il whistleblowing? Il whistleblowing è quell'unione delle due parole, soffiare nel fischietto, quindi l'arbitro che segnala l'irregolarità. Oggi nella legge sul pubblico impiego abbiamo una norma che è stata introdotta grazie alla legge 190 del 2012, che vorrebbe tutelare il dipendente che faccia una segnalazione di un abuso all'interno della pubblica amministrazione. Questa tutela è un po' farlocca, perché se voi andate a vederla è una tutela solo eventuale dell'anonimato del segnalante, ma solo nel procedimento disciplinare. Quindi se la segnalazione dovesse sfociare in un procedimento penale è finita la pacchia e quindi il nome dovrebbe uscire allo scoperto, il nome del segnalante, a meno che non utilizzi degli strumenti di segnalazione anonima come quelli che ci ha mostrato Giovanni. A quel punto è vero che il soggetto segnalato non potrà essere condannato per quella segnalazione anonima, però questo non impedisce al pubblico di ministero di avviare eventualmente delle indagini, soprattutto, anzi solo per i procedimenti penali, per reati procedibili d'ufficio, fare in autonomia delle indagini e sfruttare quelle indagini nell'eventuale procedimento penale. Quindi, nel corso degli anni è questo il bilanciamento che abbiamo. Un bilanciamento da un lato abbiamo la trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino, dall'altro il cittadino che vorrebbe mantenere una certa riservatezza nei confronti dello Stato. Entrambi, vi dico da subito, mi sembrano due principi assolutamente da... cioè non vi è uno dei combattenti per il quale farei il tifo, tornando all'immagine di Fernanda. Io non farei il tifo solo per la trasparenza, così come non farei il tifo solo per la privacy. Ci deve essere però un corretto equilibrio di questi due elementi che dovrebbero comunque tutelare sia l'interesse del singolo e richiamandomi al concetto di Carlo dell'interesse del singolo anche all'interno di una comunità più ampia, sia l'interesse del singolo cittadino a vedere un'amministrazione trasparente, un'amministrazione che non abbia corrotti e corruttori al suo interno. Abbiamo dei riferimenti normativi che ci ha già mostrato Fernanda e faccio il richiamo all'articolo 4 di questo decreto legislativo. Nella pubblica amministrazione i dirigenti lo chiamano direttamente, ormai sono diventati confidenti, il decreto trasparenza. Ho tratto lo spunto di questo argomento proprio perché negli ultimi giorni sui giornali, sui quotidiani sardi, ma ho detto probabilmente se avviene a livello locale in Sardegna avverrà un po' in tutta Italia, i titolari di cariche politiche in piccoli centri, in comuni, comunque all'interno della pubblica amministrazione, lamentano e quindi si oppongono all'applicazione del decreto trasparenza perché dice noi non mostreremo mai quali sono i nostri redditi. Perché li dobbiamo mostrare? La prima risposta sarebbe perché te lo dice la legge, sei obbligato. La seconda risposta è che comunque...
La seconda perché te li pago io.
Esatto, la seconda è perché comunque te li pago io. Oltretutto c'è una norma simpatica nel decreto trasparenza che dice che dovrebbero essere pubblicati anche i redditi dei familiari fino al secondo grado. Ovviamente possono anche non pubblicare i redditi familiari fino al secondo grado, però ne è data espressa indicazione, quindi chiunque andrà a visualizzare questi dati potrà verificare qual è lo stato delle cose. In un'ottica, andando molto sul, come diceva un famoso attore, andiamo al papele papele, andando al papele papele, questo decreto trasparenza che cosa vorrebbe fare? Vorrebbe che le pubbliche amministrazioni rilasciassero i dati in formati aperti, perché aperti? Perché elaborabili in modalità automatica da vari sistemi che possono anche fare il mashup dei dati pubblicati. E quindi io posso verificare, ad esempio, qual è la spesa di un determinato comune su un determinato argomento, non so, rifacimento del manto stradale rispetto a un altro comune o ad altri comuni. Quindi io posso, mesciando questi dati, capire se vi è un indice di anomalia in un determinato settore della pubblica amministrazione o in quella particolare pubblica amministrazione. E il legislatore, per obbligare la pubblica amministrazione a mettere in chiaro queste informazioni, ha utilizzato il decreto trasparenza, quindi dagli articoli 12 e seguenti troverete una serie di obblighi di pubblicazione. E l'articolo 4 si vorrebbe occupare del rapporto tra riservatezza dei dati che devono essere obbligatoriamente pubblicati e interesse della trasparenza di tutta la collettività a vedere pubblicati quei dati e quindi ad avere un'amministrazione trasparente. Come diceva correttamente Fernanda e come dice anche il codice della privacy, mettere in internet un dato personale significa diffonderlo. Quindi questi obblighi di pubblicazione comportano necessariamente una diffusione di queste informazioni. Una diffusione che deve essere comunque indicizzabile e rintracciabile anche attraverso i motori di ricerca, e deve essere garantito il riutilizzo di questi dati proprio perché dovrebbero essere rilasciati nella modalità codice sorgente, modalità open data, così come disposto dall'articolo 7 di questo decreto legislativo 33 del 2013. Qua voglio andare molto più spedito in modo da cercare di recuperare un po' di tempo, visto che non voglio annoiare i presenti con qualcosa che è stato già detto prima di me da quella persona a cui non sono degno nemmeno di sciogliere i lacci delle scarpe, una cosa del genere. La pubblicazione di questi dati, quindi l'articolo 4 che riguarda la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati relativi ai titolari di organo di indirizzo politico, dirigenti, richiama, come vedete, una finalità di rilevante interesse pubblico. Questo richiamo, che è contenuto nell'articolo 20 del nostro codice della privacy, serve proprio per garantire la possibilità di pubblicare anche informazioni, dati sensibili di quei soggetti che abbiamo visto prima. Tanto è vero che quando è dalla legge posta la finalità di rilevante interesse pubblico, a quel punto il dato personale del singolo, anche sensibile, deve cedere di fronte al rilevante interesse pubblico, l'interesse di tanti contro l'interesse di pochi, o meglio di uno. Anche questo argomento ha già parlato Fernanda, ma questo è una, diciamo, un palliativo che il legislatore del decreto trasparenza ha voluto dare al suo impianto normativo dopo che è intervenuto il garante della privacy, che ha prospettato alcune problematicità di quella legge così come sarebbe dovuta essere in principio. E il garante della privacy ha detto sì, va bene la pubblicazione, va bene la trasparenza, però qua stiamo andando un po' oltre, quindi cerchiamo di rispettare per quanto possibile, ove i dati personali non siano pertinenti, e quindi la finalità di perseguire quella trasparenza che dovrebbe evitare, dovrebbe servire a contrastare i fenomeni di corruzione, in alcuni casi se i dati non sono pertinenti o se si tratta anche di dati sensibili o giudiziari non sono indispensabili, a quel punto bloccati, non pubblicarli. La norma, sempre l'articolo 4 al comma 6, dice fermo restando i limiti alla diffusione e all'accesso di cui all'articolo 24 comma 1 nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rilevare, eccetera eccetera. Per andiamo a leggere l'articolo 24. L'articolo 24 è quell'articolo che contiene anche la cosiddetta comma Andreotti che richiamava Fulvio stamattina. Il comma Andreotti in quell'impostazione era il divieto di utilizzare le istanze di accesso agli atti per effettuare un controllo generalizzato sulla pubblica amministrazione, ma l'articolo 24 riguarda soprattutto l'argomento più interessante, le istanze di accesso agli atti, che come ricordava Fernanda sono cosa ben diversa rispetto all'accesso civico previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 33 del 2013. E quando vediamo, torniamo un attimo indietro, dice decreto 33 del 2013, restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso di cui all'articolo 24, comma 1 e 6. Il comma 6, la lettera D, dice che possono essere sottratti all'accesso documenti amministrativi quando i documenti riguardino la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi di imprese o associazioni. Ricordiamo che nell'articolo 1 del nostro codice della privacy, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni non hanno più diritto alla tutela del trattamento dei dati personali. Quindi per gli amici informatici questo è quello che ha fatto la norma. Stanno elaborando il listato. stanno ridendo, vuol dire che hanno raggiunto la soluzione che questo è un loop normativo, cioè sono delle norme che entrano in loop tra di loro. Poi io voglio seguire, poiché l'amico Carlo Blengino è molto, ci sa fare come speaker, è uno che attira le folle, anche io voglio porvi una domanda come Carlo Blengino. Sono pure troppi 10 minuti. La domanda che vi voglio porre è: riuscite a spiegarmi cosa dice questo comma? Io non l'ho capito, no, non sto scherzando, non l'ho capito proprio. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web. Ma Ponti è quello che ha scritto la norma, È troppo facile così. Fa l'esempio di normativa e quindi... La normativa sono norme che sono di per sé pubbliche, quindi... Non lo capisco, sono io che lo chiedo, non chiedetemi risposte su questo. Non io, sì, ma io, pure tu hai fatto le domande, io non posso fare una domanda. In chiusura, un breve schema di quello che è la privacy per il decreto trasparenza. Il decreto trasparenza parla di pubblicazione di dati, informazioni e documenti. Vi sono degli articoli che parlano che impongono un obbligo di pubblicazione, gli articoli dal 12 al seguente. Quando si pubblicano dei dati che devono essere obbligatoriamente pubblicati, dice la norma che abbiamo visto prima, contenuta sempre nell'articolo 4, che bisogna rispettare i principi alla base del codice della privacy. Quando vi siano dati relativi alla salute sessuale, alla vita sessuale, dovrebbe esserci il divieto di pubblicazione, e anche qua, perché è intervenuto il garante della privacy prima dell'approvazione del decreto trasparenza, nel caso in cui debbano essere concessi dei sussidi, che comunque in base all'articolo 26 e 36, devono essere comunque pubblicati, ma la norma dice: attenzione, non pubblicate i dati di quelle persone, i dati nel caso in cui si possa rilevare uno stato di disagio economico, sociale di una determinata persona che prende quei sussidi. Ma il decreto trasparenza dice che le pubbliche amministrazioni possono pubblicare non solo i dati, le informazioni, i documenti di cui è obbligatoria la pubblicazione, ma possono pubblicare tutto quello che vogliono. Però quando pubblicano tutto quello che vogliono, devono anonimizzare i dati, quindi rendere irriconoscibili. Dati aperti, ne ha già parlato Fernanda, quale sia l'importanza, solo alcuni profili critici che potrebbero emergere dall'applicazione del decreto trasparenza. Il primo profilo potrebbe essere quello di un eccesso di delega rispetto alla legge 190 del 2012. Questo significa che qualcuno che si dovesse lamentare rivolgendosi alla Corte Costituzionale potrebbe chiedere, poiché il decreto 33 del 2013 in alcuni punti sembra andare oltre quella che è la delega della legge 190 del 2012, potrebbe far dichiarare l'illegittimità costituzionale in parte del decreto 33 del 2013. E questo è un'evenienza che è già stata messa nelle orecchie di molti da parte del garante della privacy, che, lamentandosi del fatto che non sono state accolte tutti i suoi suggerimenti, ha detto: badate che qua c'è anche una ipotesi di eccesso di delega. Durata della pubblicazione online è un altro profilo. La pubblicazione, come diceva Fernanda, deve stare obbligatoriamente nella sezione amministrazione trasparente per 5 anni, dopodiché non è che si cancellano, vanno nell'archivio, sempre sul sito della pubblicazione. L'indicizzazione sui motori di ricerca, anche questo, secondo il garante della privacy, va oltre il principio di proporzionalità e di finalità della pubblicazione per la trasparenza, e il riuso, oltre le finalità, per le quali i dati sono stati raccolti. Queste sono alcune delle criticità che ha già suggerito il garante della privacy. Quindi, in sostanza, sarà molto difficile contemperare lo yin e lo yang della trasparenza e della privacy. Speriamo solamente che non prevalga mai uno sull'altro rispetto a quello che è ragionevole aspettarsi. Io vi ringrazio e cedo la parola a Gian Battista.